Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera nerissima della città e della provincia. Come nostro solito ormai da qualche settimana a questa parte, ai microfoni c'è la redazione di mantovanera.it, di fronte a me Carlo Doda. Buonasera Carlo Doda.
Buonasera Giulio Cisamolo, che sei di fronte a me questa sera.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Carlo, questa notte raccontiamo una vicenda intricata per come abbiamo avuto modo di conoscerla, come abbiamo avuto modo di scoprirla raccontandola ai nostri lettori, ai nostri telespettatori nel nostro lavoro quotidiano. Una vicenda che in realtà, quando abbiamo visto arrivare a conclusione, ci è sembrata più semplice, raccapricciante, ma più semplice. Carlo, è il 2010, è febbraio 2010, siamo nell'Interland della provincia e parliamo di una comunità, quella degli indiani.
Quella dei Sikh, per la precisione. Io la definirei una vicenda apocalittica addirittura, nel senso quasi biblico del termine, visto che in fin dei conti siamo in un milieu religioso. La Bibbia è la Bibbia, i Sikh sono i Sikh. Però è una vicenda che si rivela gradualmente. Noi partiamo dal febbraio del 2010, quando nella redazione arriva la notizia di un arresto per violenza sessuale di un indiano abbastanza giovane, sui 31-32 anni, si chiama Shingara Singh, Singh come tutti i Sikh naturalmente. Il fatto è accaduto alla periferia, dire periferia di Goito, una frazione di Goito che è sulla Rolo comunque, dove c'è una massiccia presenza di indiani e sembra che non ci siano dubbi sulla faccenda. Questo Shingara Singh ha violentato una ragazza, forse appena maggiorenne, ora non ricordo neanche bene quanti anni avesse questa ragazza, l'ha brutalizzata, addirittura rompendole un braccio. Ci sono i testimoni che hanno visto la ragazza fuggire spaventata e chiaramente ferita. I carabinieri intervengono e, in base a tutte le testimonianze che vengono fatte, fanno l'arresto di questo Shingara Singh. Non sembrerebbero esserci dubbi riguardo all'accaduto e alla responsabilità della persona che viene arrestata. Tant'è vero che nell'arco di pochissimo tempo viene chiusa l'indagine, la procura di Mantova chiude l'indagine e chiede il rinvio a giudizio di Shingara Singh.
Sembra una storia già scritta, raccontata come l'abbiamo vissuta. È una storia che abbiamo scritto purtroppo tante volte e che sembra a senso unico.
Sì,
abbiamo...
Ci sono i testimoni proprio che dicono esatto. Sì, l'ha presa, l'abbiamo visto, l'ha trascinata per i capelli, l'ha violentata, cioè la stessa vittima che appunto racconta questi attimi terribili che le sono accaduti e si va al processo. Ecco, l'unica vera sorpresa, diciamo, di questa vicenda a livello processuale è che, nonostante accuse così schiaccianti, nonostante ci siano testimoni univoci nel dire appunto che lui ha violentato questa ragazza, Shingara Singh, con il suo avvocato, un avvocato che ha fatto, poi lo diremo, un ottimo lavoro, che è l'avvocato Emanuele Luppi del Foro di Verona, decidono di affrontare il processo dibattimentale anziché un rito alternativo. Cioè, questo significa che anziché andare in camera di consiglio davanti al giudice dell'udienza preliminare e mal che vada comunque portare a casa una condanna con uno sconto di un terzo della pena, si rischia la condanna con la pena completa proprio.
Esatto Carlo, come hai detto, Sing Shingara tenta il tutto per tutto, si va in aula, si va a dibattimento, si rinuncia a quelli che potevano essere gli sconti dovuti dal rito, come è ormai prassi consolidata. Ovviamente scegliere un rito alternativo non vuol dire professarsi colpevole, vuol dire puntare a quegli sconti dovuti a chi sceglie un procedimento che sia piuttosto veloce per la giustizia italiana.
Sì, nell'eventualità diciamo che le cose vadano male, perché adesso chi non frequenta le aule di tribunale, chi non frequenta il tribunale generalmente, magari non sa qual è la differenza. Diciamo che il processo con rito abbreviato non viene dibattuto, semplicemente viene fatta la discussione su quelli che sono gli atti, su quelli che sono i documenti, addirittura non vengono sentiti i testimoni se non su una richiesta con accordo da parte del giudice. In questo caso il processo inizia e nel processo i testimoni ribadiscono ulteriormente le accuse. Ci sono i genitori della ragazza, ci sono addirittura gli amici dell'imputato che smontano il suo alibi, perché l'imputato si difende dicendo: è impossibile che io abbia fatto queste cose quel giorno, perché io in quei giorni ero altrove, ero a casa di amici a Montichiari. Arrivano questi amici, i suoi connazionali di Montichiari, e dicono: no, ma lui con noi non c'era assolutamente, no, mente, anzi, se ha fatto quello che ha fatto è giusto che paghi. E così arriviamo all'ultima udienza, siamo alla metà del febbraio del 2011, è passato circa un anno, mi pare 11 mesi circa, se non ricordo bene con precisione. E qui c'è il colpo di scena in aula, e ricorderò sempre il PM Tamburini, in un momento di pausa di questa udienza, che disse: lo assolveremo perché non ha fatto niente. E diciamo, come? Cioè,
quell'avvocato che hai citato pare sia riuscito nell'impossibile, sembrava un caso chiuso, un caso già scritto, una sentenza scritta, ma evidentemente così non è stato.
Bisogna dire che l'avvocato Luppi è stato molto bravo, ha fatto le indagini difensive, le ha fatte come giustamente Dio comanda, diciamo, cioè come devono essere fatte.
Una vicenda che è già definito biblica, apocalittica.
Sì, oggi siamo un po' mistici e ha portato praticamente in aula le prove che il suo cliente non ha assolutamente violentato questa ragazza, e che tutte le prove che sono state costruite contro di lui, cioè che tutte le prove che sono state portate in aula contro di lui sono state costruite, sono state messe in piedi da quello che poi risulta dalla famiglia della ragazza, innanzitutto dal padre. Il padre che è un allora, per ricostruire un attimo la vicenda, il padre è che si chiama Balbinder Singh, è titolare di un negozio di prodotti etnici, praticamente un market per indiani,
per i connazionali,
a solo ruolo. Ed è, oltre a questo, è una sorta di capo spirituale della comunità Sikh che ha il proprio tempio a Rodigo. Quindi è una persona che all'interno della comunità non solo ha una visibilità, ma ha carisma, è importante,
ha un certo credito, diciamo.
Non è un imam, ecco, perché qui non siamo nell'ambito dei musulmani, però cioè, è una persona molto importante a livello spirituale per questa comunità che si riunisce in questo tempio di Rodigo. Shingara Singh invece è un fornitore di questo negozio, e la figlia di Balbinder è si invaghisce di questo fornitore. Tramite i documenti che ha in negozio il padre, riesce ad avere il cellulare di Shingara e comincia a mandargli dei messaggi, a dirgli che è innamorata di lui, che vuole stare con lui. Shingara è, diciamo, interessato e chiede al padre la mano della figlia. Dopodiché succede questo, viene messo in piedi, diciamo, questo complotto. Quando la faccenda salta fuori, lui la prima cosa che mi ha chiesto: ma cos'è? Sono caste diverse? La squadra mobile dice: no, non è questione di caste, perché i Sikh non avrebbero le caste come altre comunità indiane. Fatto sta che comunque c'è una gerarchia, cioè, e praticamente il movente, diciamo, di questo rifiuto e poi di quello che segue sarebbe una vendetta nei confronti di una persona che appartiene comunque a una categoria, a una classe sociale inferiore a quella di Balvinder, del padre della ragazza, che non solo rifiuta di dare la figlia in sposa a questo Shingara, ma decide di fargliela pagare, ordendo questo complotto che lo manderà in carcere per quasi un anno.
Diciamo che, se non era una questione di casta, quantomeno era, come hai detto tu, una questione di un'unione, di un fidanzamento, vogliamo dire, scomodo.
Sì.
Era un grosso problema per quel padre, forse troppo in vista avere una figlia, una principessa che dovesse andare in sposa a un garzone di bottega.
Esatto.
È una serata etnica questa sera, Carlo. Io direi ci prendiamo un attimo di pausa.
E ascoltiamo un po' di musica.
Ascoltiamo un po' di musica, se mi permetti.
Vai.
Io annuncerei i Kula Shaker con Govinda.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E questa era Govinda dei Kula Shaker, siamo su Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Questa notte, Carlo, stiamo raccontando delle vicende di Goito, stiamo parlando della comunità indiana di Goito, una comunità scossa, indiana e non solo, una comunità scossa nel febbraio del 2011 quando emerge una verità. A processo era finito un ragazzo, un indiano, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e danni della figlia di un esponente in vista di quella che è la comunità proprio religiosa, oltre che economica, indiana goitese. A fine del dibattimento, a sorpresa, il giovane è stato accusato ingiustamente. Ad ordire le trame di questa vicenda processuale sarebbero stati i genitori, che erano contrari all'unione, alla richiesta di poter approfondire la conoscenza con la figlia, che aveva avuto modo di conoscere solo occasionalmente per caso, in quanto fornitore appunto del negozio quest'uomo, questo Balvinder, gestiva a Goito. Mm-hmm. La vicenda in tribunale, abbiamo detto, si conclude per il giovane con un'assoluzione da qualsiasi tipo di accusa. I testimoni, i genitori hanno inventato tutto o sono stati pilotati nel farlo. Qualcuno comunque ha ordito le trame.
Certo, poi viene chiesto anche, tra l'altro, oltre al fatto che vengono mandati gli atti, rinviati gli atti del processo alla procura per istituire un processo per calunnia e falsa testimonianza. Poi chiaramente c'è anche la richiesta di risarcimento di 100.000 euro che la parte di Fingara, cioè l'avvocato di Fingara, fa a chi ha mandato in carcere questo ragazzo. Giustamente una piccola cosa: come ha fatto poi questo avvocato a provare il complotto, perché non era facile? Lo ha provato riuscendo ad acquisire i dati dei telefoni cellulari di due amici dell'imputato di Montichiari. Erano quelli che dicevano: no, non è vero quello che lui dice. Lui diceva: ero ospite da loro, ero da loro per qualche giorno lì a Montichiari. Loro dicono: no, non è vero, lui non era con noi, quindi sta mentendo per crearsi un alibi, ma noi glielo sconfessiamo. In realtà da questi cellulari ci sono delle fotografie che i tre amici, ormai ex amici, visto quello che gli hanno combinato, hanno fatto in quei giorni, proprio addirittura inviandole ai parenti in India. Quindi si sono rari, si sono date. A quel punto, se dalla denuncia risulta che la ragazza è stata violentata il tal giorno, alla tal ora, e che poi il responsabile è fuggito, braccato, è stato preso, in realtà in quel giorno, in quelle ore, l'imputato era decisamente altrove, era addirittura, ci sono le foto dove è tranquillamente seduto in un centro commerciale dalle parti di Montichiari, Lonato, quelle parti lì, dove sta facendo tutt'altro che violentando una connazionale. E questa è una delle prove principali che portano all'assoluzione di Fingara.
Hai detto bene, hai detto atti che tornano al tribunale, come spesso accade quando un testimone si rende responsabile di una testimonianza che viene ritenuta falsa. Gli atti tornano al tribunale perché si provveda, perché si possano avviare le indagini e eventualmente procedere per appunto il reato di falsa testimonianza. Nelle ore immediatamente successive a quella sentenza di assoluzione, Singh però si lascerebbe andare a dei commenti. Non finirebbe lì la questione, voglio dire. Singh Shingara si è fatto un anno di carcere, senza condanna, ovviamente, in attesa della sentenza. Chi di dovere aveva deciso che dovesse restare in carcere in via cautelare. Singh si è fatto un anno di carcere, conoscendo la verità. Alla fine il suo avvocato, l'abbiamo detto, Lupi di Verona, è riuscito a dimostrarla anche in aula. La vicenda non deve finire lì, quantomeno per l'imputato.
No, purtroppo per l'imputato non finisce lì.
Beh, purtroppo
si deve dire, visto esatto. Quello che ne è seguito.
Esatto, perché la vicenda, abbiamo parlato di una trama già scritta quando c'era stata venduta la notizia di una violenza sessuale. Abbiamo scoperto in tribunale che la trama era un'altra. Il romanzo o il film cambia, diventa quello di un matrimonio, di un'unione comunque indesiderata, perché non abbiamo detto non si può parlare di caste, comunque questa unione era indesiderata perché forse non era abbastanza, il pretendente non era abbastanza altolocato nella società. In realtà la trama è destinata a cambiare un'altra volta, è un intrigo a tre vie questo.
Sì, ma qui la storia diventa nerissima, diventa a questo punto, perché nei giorni immediatamente, allora, Shingara viene carcerato seduta stante, cioè non deve fare più, non dico un giorno, un minuto di carcere, perché viene assolto, perché ci sono prove schiaccianti che è stato accusato e quindi arrestato ingiustamente. E a questo punto qui non, chiaramente la colpa non è né dei carabinieri né della procura, la colpa è dei testimoni e di chi ha ordito questo piano, ingannando la giustizia italiana, tra l'altro, e stava per condannare una persona assolutamente innocente. Shingara viene scarcerato seduta stante, quindi se ne torna a casa con una soluzione e con la richiesta di un risarcimento di 100.000 euro nei confronti di chi lo ha accusato ingiustamente, 100.000 euro che, viste le circostanze, potrebbe portare a casa anche abbastanza tranquillamente. Però Shingara capisce che non è aria, non è il caso di rimanere da queste parti, per cui cosa fa? Subito dopo prende e lascia il mantovano, va da altri amici, questa volta magari amici un attimino più affidabili, ecco, un po' più affidabili di quelli, anche se poi vedremo perché quegli altri amici non erano affidabili. A questo punto parte da parte di scusate il gioco di parole, da parte di Balvinder, cioè il padre della ragazza, della famiglia della ragazza, parte la caccia a Shingara. Ed è una caccia che dura alcuni giorni, ed è una caccia di una violenza incredibile. Vengono via via sequestrati, cioè portati via dalle loro case, amici e parenti, comunque persone legate, che hanno un legame anche di parentela lontano con Shingara. Vengono prelevate dalle loro abitazioni da una gang di indiani che Balvinder assolda. Balvinder assolda una gang di indiani capeggiata da un certo Balginder, residente a Gazzoldo degli Ippoliti, che è una sorta di specialista di questo tipo di sequestro. Sono sequestri di persona a scopo estorsivo, poi. Però qui non si parla di estorsione, di vogliamo dei soldi, ti ridiamo indietro. Qui si parla di gente che c'è da fare star zitto, oppure che deve dire delle cose. Insomma, qui stiamo cercando Shingara, non si sa dove sia. Andiamo a prendere i suoi amici, dicono, e li facciamo parlare.
Diciamo che l'organizzazione che si mette in moto è un'organizzazione che lavora di fino.
Sì.
Diciamo, non è il sequestro, non è il sequestro nella stanzetta e finché non ci dai quello che vogliamo non ti lasciamo andare. Diciamo che si sa come muovere questa organizzazione.
Sì, sì. Questi arrivano a casa di un amico, di quello che abitava con lo stesso Shingara, pigliano lui, poi siccome che non basta, pigliano anche il padre di questo amico e lo portano a casa di Balvinder per l'interrogatorio. Ora, Giulio, non so se tu eri in aula quando sono stati fatti vedere i filmati degli interrogatori.
Purtroppo c'ero.
E, insomma, abbiamo visto delle cose tremende. Abbiamo visto padre e figlio messi uno di fronte all'altro, dove hanno costretto il figlio a picchiare il padre colpendolo alla testa con le sue scarpe. Abbiamo visto padre e figlio costretti a lavare i piedi di questo capo spirituale, che è Balwinder, del loro capo spirituale, a lavare i piedi e poi costretti a bere l'acqua con la lavatura di piedi di Balwinder.
Sono violenze che, giustamente, prima che fisiche, sono psicologiche. Sono devastanti. Ricordiamoci, appunto, è detto, il capo spirituale, è importantissimo il contesto entro il quale avvengono.
Certo.
Perché alla fine, ricordiamoci, Balwinder, se non è il santone, se non è il capo spirituale islamico che abbiamo imparato a conoscere, avere un certo peso comunque nella società indiana, che è un gruppo ristretto, un gruppo molto chiuso, nel territorio nazionale, ha un certo peso, e fare e chiedere di avere certi comportamenti forse vale di più anche delle botte, che comunque volano.
Certo.
Ma ha un peso forse più forte, appunto, in questa macchina rodata, oliata alla perfezione per arrivare a Singh Shingara, questo ragazzo
è logico che questi,
sparito.
Questi a un certo punto parlano, dicono: guarda, è là, vado a prendere, che dobbiamo fare? Anche perché continuano ad arrivare, vengono sequestrate 4-5 persone, vengono sequestrate e seviziate in questo modo. Ma accanto a questo, poi, è quello che rende ancora più terrificante questa vicenda, è quello che emerge nei confronti della ragazza, perché la ragazza non è che resta fuori da questa vicenda, la ragazza viene punita, ma viene punita già prima dell'epilogo con l'assoluzione. Viene punita nel momento in cui si scopre, appunto, quando Shingara chiede la sua mano. E qui quindi dobbiamo fare un passo indietro un anno prima, quando questa ragazzina, che è veramente poco più che una bambina, viene letteralmente seviziata dalla madre e dal padre. Insieme seviziano questa ragazza. Ora io non so se sia il caso di raccontare la tortura del peperoncino.
È una cosa devastante, credo che sia doveroso fermarsi.
Fermiamoci qui, perché veramente noi l'abbiamo sentita in aula, l'abbiamo sentita raccontata da questa ragazzina, una ragazzina minuta che adesso ha fatto una vita propria, si è sposata non con Shingara, si è sposata con un altro connazionale.
Ne abbiamo scherzato quando era successo, però sì, da quanto sappiamo conduce una vita felice, quantomeno serena.
Speriamo, no? Anche perché veramente il racconto che lei ha fatto in aula è stato dei momenti veramente raccapriccianti. Ciò nonostante, lei in aula non ha accusato il padre fino in fondo, perché il padre, oltre che delle sevizie, era accusato anche di averla violentata. E lei su questo aspetto, forse io l'ho letto forse anche un po' come un pudore forse da parte di questa ragazzina, non ha voluto andare fino in fondo nel racconto, non è riuscita. In fin dei conti il padre padrone e aguzzino e la madre erano lì. È vero, il padre era già in carcere, ma la madre era ancora a piede libero. E comunque, insomma, nonostante le rimostranze del PM, perché a un certo punto ha detto: no, ma guardi che lei qui ha dichiarato questo, insomma, non è andata fino in fondo. Ciò non ha evitato chiaramente che ci siano state condanne pesanti poi alla fine, però diciamo che non è riuscita a raccontare tutto. Per certi versi la capiamo. Ma dicevamo che ci sono state queste torture sulla ragazza, ci sono state le torture sugli amici di Shingara, e alla fine c'è stata la cattura da parte di questa banda di indiani e il sequestro di Shingara. Siamo ai primi del marzo del 2011, praticamente una settimana, un paio di settimane dopo la scarcerazione di Shingara.
Io direi, Carlo, che è arrivato il momento di prendere un attimo di respiro. Ascoltiamo qualcosa.
Volevi qualcosa di etnico tu?
Sì, mi piace.
Beh, guarda, io ti dirò una cosa. Pensando così, parliamo di indiani. Ravi Shankar, però sono un po' pesante. I Beatles, un po' banale. Ma pensavo una cosa, quelle cose un po' dove... È un pezzo che mi piace molto, diciamo, un pezzo che è conosciutissimo. Io l'ho sempre definito il pezzo dove il raga indiano, che è un genere indiano, incontra John Lee Hooker. On the road again, Kenneth.
She said, Lord, have mercy on my wicked son.